apriamo anche la nostra libreria, caro Jacopo Erba. Tu sai che noi abbiamo anche uno scaffale importante che si sta via via componendo.
Si sta piegando verso il centro.
Sì, è una cosa
che ormai sono tanti i testi che abbiamo presentato.
Piace un sacco, perché poi ce li facciamo arrivare, ce li scambiamo, ce li leggiamo, e anche oggi non facciamo eccezione. Oggi si va a Lecce. Tu sei mai stato a Lecce?
A Lecce? Sono stato a Lecce. Sai che forse ci sono stato a Lecce?
Io non ci sono stato sicuro a Lecce.
Ci ho forse anche mangiato molto bene.
Addirittura?
Sì.
Dov'è che si mangia bene a Lecce? Mario Lorenzo Pastiatore, buongiorno. Mario!
Ciao ragazzi, buongiorno. Si mangia bene ovunque, quindi carino. Qualsiasi posto è buono per poter mangiare bene qui in Puglia. Non solo a Lecce, in Puglia, insomma, in generale.
Però visto,
andate sempre sul sicuro.
Però visto che tu sei buono, perché già cominci in maniera democristiana.
Che regione la Puglia, guarda.
Non sono pugliesi, ci stanno i salentini, c'è guerra. Dai, si può dirlo, Mario, che c'è guerra. Non è un problema.
Sì, c'è una forma di campanilismo un po' esasperato, come in tante regioni, tra salentini e pugliesi, tra chi vuole, insomma, dividersi da una parte e dall'altra, però alla fine io resto del parere, insomma, che la Puglia è una. Poi chiaramente c'è questa volontà da parte di alcuni di sentirsi estremamente salentini e altri invece pugliesi in generale. E per cui va bene così, va bene tutto, fa parte anche del folklore della regione.
Abbiamo trovato l'unico pugliese democratico.
Sì, no, tra l'altro, per me, quando si parla di sport e di calcio, anzi, è bello pure dividersi, perché si vedono tutte
noi
le varie.
Siamo
i paladini del calcio.
I paladini dei feudi.
Allora, Mario è qui perché per Battaglia Edizioni ha scritto sulla giostra di Zdenek. Che insomma, devo dirti, io appena penso a Zeman e penso alla Puglia. Tu che pensi? Dimmi a che pensi, caro Jacopo Erba.
Foggia.
Ecco, fortuna che c'è uno intelligente in tre, l'abbiamo
uno
trovato.
Che non è ancora a letto.
Uno che non è ancora a letto, capì? E cioè, ovviamente tu racconti una stagione particolare per la squadra salentina. Ce la spieghi un attimo, Mario?
Sì, sostanzialmente è una scelta coraggiosa, perché chi pensa a Zeman pensa a Foggia in maniera abbastanza automatica, visto che c'è tornato tre volte e è ancora lì. Però Zeman ha fatto la storia a Foggia, ma ha lasciato una traccia importantissima a Lecce, perché non era mai successo nella storia della Serie A che la peggior difesa si salvasse. Quindi questo è un dato importante. Noi siamo partiti inizialmente dal dato per poi raccontare una serie di aneddoti di quella stagione. Dunque il personaggio viene raccontato attraverso 13 calciatori: il presidente dell'epoca Enrico Semeraro, i dirigenti dell'epoca, il massaggiatore, lo staff medico, tutti coloro che hanno respirato l'aria dello spogliatoio in quella stagione, che poi è diventata una stagione dei record. È un po' un ossimoro affermare che quella stagione è diventata la stagione dei record, perché il Lecce si salva all'ultima giornata, e dei record perché non era mai successo che la peggior difesa si salvasse, però allo stesso tempo il Lecce in quell'anno era il secondo miglior attacco dietro la Juve. Una storia nelle storie.
Devo dire molto zemaniana come situazione, forse.
Beh,
zemaniana per eccellenza.
Tra l'altro, se vogliamo, no, questo tipo di punto di vista nel raccontare Zeman crea un ulteriore piccolo angolo di un personaggio che poi è rimasto molto nell'immaginario collettivo come, da una parte per i suoi detrattori, un po' il grande perdente, no?
Certo.
Il filosofo che non ha mai conquistato nulla sul campo. Per chi invece lo sostiene in maniera importante,
o lo ha vissuto da vicino, come penso Pescara, penso Foggia, penso anche Lecce,
esatto,
parte Roma,
Mario, è andato un po' anche, no, oltre il concetto di vittoria sul campo come unico modo per lasciare un segno. Cioè Zeman è riuscito anche, per chi lo sostiene, per chi lo, insomma, lo erge a bandiera del calcio italiano, della storia del calcio italiano, perché è riuscito anche ad andare oltre il concetto di trofeo altrimenti nulla. Cioè Zeman è stato molto di più anche di questo.
Sì, esatto, e questo è il punto. Intanto mi preme prima dire una cosa: è un progetto che nasce dagli ideatori di Calcio Totale, che è una pagina Instagram e Facebook che gestiamo ormai, siamo tra i promotori e gestori, insomma, di questa pagina su Instagram e su Facebook ormai da 4 anni, e poi a un certo punto abbiamo deciso di arrivare in punta di piedi nella casa del lettore, creando, insomma, un libro. Sì, Zeman, ricollegandomi al vostro discorso, è un unicum, cioè è un personaggio a 360 gradi che prescinde poi dal risultato del campo. E la cosa che voglio aggiungere, che è fondamentale all'interno del libro, sulla giostra di Zdenek non è un elogio incondizionato al boemo, non è assolutamente un elogio incondizionato al boemo, perché c'è chi ha parlato molto bene del tecnico, insomma, boemo, c'è chi invece lo ha fatto in maniera diversa, con sfumature diverse, quindi c'è un aspetto anche critico sui suoi metodi di lavoro, che per alcuni erano abbastanza anacronistici, addirittura dannosi per il medico sociale del club, che spesso si è scontrato con il punto di vista dell'allenatore. Quindi attenzione, perché sulla giostra, la giostra presuppone adrenalina, qualcosa di bello, ma anche qualcosa di pericoloso. Ecco, lo dico per i filo zemaniani, che potrebbero poi trovare degli aspetti sostanzialmente diversi rispetto, insomma, all'analisi tanto paventata, magari si aspettano solo ed esclusivamente un elogio incondizionato. Ecco, non lo è, perché gente come Vucinic ci ha parlato benissimo, perché esplode grazie alle sue idee, gente anche come Guillermo Giacomazzi, ma poi altri si sono trovati meno bene, tipo Marco Cassetti, che in nazionale ci arriva grazie a lui, ma ci dice sostanzialmente che non era il suo allenatore preferito. Ci sono tanti aneddoti particolari.
Ecco Mario, la cosa bella è che andate per testimonianze, quindi andate proprio a togliere le informazioni da chi le ha vissute in prima persona. Noi, grazie a Transfermarkt, ce l'abbiamo sotto mano quella rosa della stagione 2004-2005. Ti chiedo se c'è qualche spunto che ti ha stupito, ti ha lasciato un po' perplesso, ti ha lasciato felice, c'era qualcosa che ti aspettavi di meno, eventualmente c'è qualche testimonianza che consigli più delle altre, o che comunque è più particolare, se non vogliamo fare figli e figliastri?
Sì, allora, l'aspetto importante è che io ho sentito una parte centrale, Enrico Semeraro, il presidente, certo, di quella stagione. A un certo punto mi ha detto: ho letto il libro, mi aspettavo che la situazione non fosse così complessa, eppure io l'ho vissuta dall'interno, forse non tanto dall'interno come l'avete raccontata voi. Noi siamo entrati proprio dentro lo spogliatoio, perché sentire 13 giocatori, Bielanovic, Pucinic, Stovini, ci hanno detto delle cose che magari non ci aspettavamo. Il fatto che lui fosse separato in casa da febbraio in poi era una cosa che non ci aspettavamo. Il fatto che Zeman ad un certo punto non entrasse più nello spogliatoio per volontà dei calciatori, perché erano esausti, non ne avevano più, era una cosa che non ci aspettavamo che qualcuno ci raccontasse. Marco Cassetti è una testimonianza lampante, insomma, di quello che è successo. Lui arriva in nazionale grazie a Zeman, ma voleva andare via a inizio stagione, intanto perché non si trovava bene con i suoi metodi, che erano super stressanti, e poi perché non giocava negli amichevoli. A un certo punto Zeman lo convoca, dopo che aveva chiesto la cessione, gli dice: caro Cassetti, per me sei terzino, se non arrivi in nazionale da terzino, per me sei un giocatore fallito. Poi lui in nazionale ci arriva e Cassetti ci racconta: avevamo una preparazione fino a gennaio ed eravamo in grado di camminare anche sulle persone, da gennaio in poi invece non avevamo più benzina. E poi ci ha raccontato che sono arrivati allo scontro frontale negli ultimi due mesi, alla fine appunto della stagione, dove la squadra e l'allenatore e anche una parte della dirigenza erano ormai diventate tre cose diverse, quindi viaggiavano in direzioni diverse, tant'è che a un certo punto Zeman, che ha sempre marcato a zona, i giocatori decidono di fare autogestione nel finale, di marcare a uomo, e Cassetti ci racconta proprio l'aneddoto, un aneddoto importante in cui lui, nel momento in cui Zeman andava a fumare, era l'ultimo anno in cui si poteva fumare, scrisse proprio le marcature sulla lavagnetta e dimenticò di cancellarle. Al rientro Zeman scrisse sotto: io non sono d'accordo, firmato Zdenek Zeman. E la partita finì 1-1, anzi finì 2-2, perché si trattò di Lecce Milan. Il Lecce, il primo gol lo prese su calcio piazzato e il Lecce marcava uomo, quindi poi quando il diavolo ci si mette, le cose le fa veramente per bene.
Mario, che cos'è per te Zdenek Zeman?
Ah, per me è un personaggio che prescinde poi dall'aspetto del risultato. È un po', mi affascina il suo modo di essere a 360 gradi, abbastanza silenzioso, è uno che parla pochissimo, è uno molto spigoloso, che non si relaziona neanche con i dirigenti, solo con lo staff e a chi a lui è vicino. È un personaggio però che ama far parlare soprattutto il lavoro e meno comunicare. Tanti giocatori mi hanno detto: ma lui individualmente non parlava, lui parlava spesso alla squadra, era molto schivo per natura, era uno che viveva nel suo mondo e che voleva farci vedere il suo mondo solamente con l'esempio del campo. È un personaggio che secondo me ha lasciato una traccia importante dal punto di vista nazionale, perché non credo ci siano tanti allenatori così come lui, in grado di forgiare talenti importanti e prescindere dal risultato del collettivo.
No, questo sicuramente. No, tra l'altro mi interessava sapere secondo te se una personalità del genere, al di là della stagione che stiamo considerando, però è molto esplicativa poi del personaggio Zeman, che insomma era mediatico il giusto, è incastrabile in un'epoca come quella di oggi. È vero che Zeman ancora va, ma insomma in un calcio un po' più,
è una dimensione
più
diversa,
periferico, certo. Però cioè, secondo te è un metodo di lavoro che ancora attecchirebbe, oppure come hai detto tu, ricordando Cassetti, già in quell'epoca forse sembrava anacronistico il modo di lavorare di Zeman?
Sì, c'è un capitolo dedicato a Peppino Palaia, che è il medico sociale del Lecce, lo è stato per circa 30 anni. Lui ci dice: io dal punto di vista medico-sanitario dovevo assolutamente dire il mio pensiero, e per me il sistema dei gradoni, il sistema delle salite e tutto quello che riguardava insomma la fatica in sé per sé era scientificamente dannoso per la spina dorsale dei calciatori. Io mi scontravo con lui per dire: facciamo, otteniamo lo stesso risultato utilizzando magari un metodo diverso e più funzionale. Ledesma e Cassetti avevano problemi alla schiena e alcuni alla spina dorsale. Lui spesso ha cercato di sollecitarlo per dire: no, così non va bene. La sua risposta è stata: se loro non possono fare questi allenamenti, tu non devi firmare idoneità a inizio anno. È una risposta tremenda detta al medico sociale. Ad oggi, ricollegandovi alla vostra domanda, non so perché lui dal punto di vista mediatico era bravissimo a pungere determinate situazioni, tipo le farmacie e il doping sono diventati una battaglia personale, no? Più che una battaglia di squadra. Ad oggi lui, essendo un integralista nato, convinto e cresciuto, non so quanto spazio avrebbe in un campionato come la Serie A. L'unico che secondo me mi viene da pensare, per i suoi modi di essere e di fare, seppur diverso diciamo nel suo modo insomma di rapportarsi con i calciatori, è un po' Sarri, ecco, nel suo modo di fare, un po' tutto suo, un po' nel suo mondo, apatico, forte, ma comunque bravissimo nel far giocare la squadra. Lo abbiamo visto a Napoli, ad Empoli soprattutto, no? Ecco, rivedo un po' in lui. Sarri è un po' un uomo che fa parte di un altro calcio. Il tema...
Mi si è spento Mario. Lo sentiamo lontano, Mario, ti sentiamo un po' più lontano, ti sei un attimo affievolito, prova un po' a parlare.
Sono un problema di microfono.
Ecco, adesso mi sento.
Perfetto, risolto.
Sì. No, dicevo, oggi forse l'unico allenatore che mi fa pensare ad un altro calcio e che è ancora in Serie A, forse è Maurizio Sarri, vero. Perché è un po' nel suo essere geniale con i giocatori e far giocare bene la squadra, è un po'... al di là con i tempi, un po' anacronistico nel suo modo di comportarsi e di relazionarsi, ma è un genio della tattica e del campo, ecco, è tra i pochi allenatori di campo che sono rimasti. Poi è meno comunicazione e meno efficace rispetto a Zeman, che sapeva pungere in determinate circostanze. Me ne dico un'altra,
sì.
La comunicazione di Zeman, quella comunicazione fatta di farmacie e doping, ha infastidito tantissimo il Lecce, ha infastidito tantissimo il presidente Semeraro e i dirigenti. E il primo litigio tra Zeman e Enrico Semeraro è dopo Atalanta-Lecce 2-2. Dopo la prima giornata c'è la prima lite tra Zeman e Semeraro, perché Zeman risponde ai microfoni di Rai Sport e il primo riferimento è sul doping. A quel punto Semeraro è praticamente saltato dalla sedia per dire: sei pagato dal Lecce, proviamo a fare prima gli interessi del Lecce, certo. E poi le battaglie personali le affronti dopo.
Le cose con Sarri si somigliano, anche che sono due ciminiere entrambi, quindi
sì. Io pensavo più, sai, per il discorso del rapporto conflittuale con i singoli. A Gasperini, in realtà, perché mentre io ho sentito, sai, molte ne parlo ovviamente anche con te, Mario. Io ricordo sempre di Sarri, in particolare i racconti postumi che hanno fatto i giocatori del Chelsea. Perché lui poi ha provato a esporsi in un calcio
anche
molto.
Quelli della Juve, sono
molto,
uscite cose
sì,
molto.
Però,
molto,
sai, lui comunque ha un'impostazione italiana. Certo. La Juventus, se vuoi o non vuoi, una squadra internazionale, ma comunque italiana. Lui lì è andato proprio da un'altra parte.
Certo.
E di Sarri al Chelsea i giocatori non hanno capito i metodi, più che discuterne l'uomo non hanno capito i metodi. Per quanto riguarda Gasperini, ci sono stati giocatori che hanno toccato direttamente l'uomo Gasperini, il tecnico Gasperini, non tanto nei metodi quanto nel rapporto proprio allenatore-giocatore, e forse in questo c'è molto anche Zeman, no? Zeman è in questo momento mezzo Sarri, mezzo Gasperini, secondo me.
Mi piace tantissimo questo parallelismo con Giampiero Gasperini, che è un altro allenatore di campo, poco gestore e soprattutto grande, insomma, un allenatore che insegna poi calcio veramente sul campo. Sì, questa forma di integralismo la intravedo anche in Giampiero Gasperini, ma sostanzialmente sono tre allenatori, adesso ne abbiamo comunque avvicinati, sono tre allenatori che è difficile che possano adeguarsi alla piazza, ma soprattutto devono essere giocatori ad entrare nel loro mondo, e quando non si crea questa sinergia si va sostanzialmente in conflitto. E il concetto di Zeman, e credo sia anche di Sarri e di Gasperini, che loro ti fanno passare un messaggio anche quasi subliminale: si fa così, punto, perché ti faccio vedere che si fa così. Poi, se vuoi assimilarlo questo concetto, è bene, altrimenti rischi di rimanere fuori. Ed è questo un dato, un aspetto che è accaduto a tanti giocatori del Lecce in quella stagione. Alla prima settimana di preparazione volevano andare via. C'è chi ha fatto partire i primi certificati medici, perché si parlava pochissimo, si lavorava tantissimo dal punto di vista fisico, e qualcuno si è fermato perché ha vomitato ansia, ha vomitato acqua, cioè eravamo a quei livelli lì. Si è arrivati ad un punto in cui si faceva una dieta esasperata, verdure, minestrone, a basso carico di carboidrati, e qualcuno insomma andava fuori nei supermercati per cercare di reperire delle risorse, diciamo, non proprio in linea per un atleta. Per cui Gasperini, Zeman e Sarri hanno delle analogie che sono assolutamente evidenti, mi trovo d'accordo con voi.
Tra l'altro mi piacciono un sacco queste storie, e poi chiudiamo con Mario e lo lasciamo ai suoi impegni, perché Mario, chiudiamo con questo: spesso si dice, no, è per arrivare al risultato serve il paese dei balocchi, entrare nello spogliatoio con gente che fa le capriole, che si abbraccia, che si bacia, che va a tavola insieme fuori dal campo. Cioè, mi sembra evidente che poi lo spogliatoio di una squadra professionistica, al di là della categoria, per quanto noi ci proviamo, poi fin quando non la tocchi con mano, e puoi toccarla con mano però solo dopo tanti anni, quando riesci, e Mario l'ha fatto mirabilmente, a stanare quelle robe lì dai protagonisti, solo lì riesci a capire che animale è lo spogliatoio, e che non sempre l'armonia porta al risultato. Forse questo ce lo scordiamo un po' troppo spesso, Mario.
Sì, e infatti quello spogliatoio ad un certo punto era diventato un bel casino, passatemi il termine, però sostanzialmente era così. Poi è molto più facile lavorare per allenatori del genere con gente giovane che deve ancora plasmarsi e formarsi, invece con gente fatta e compiuta. Zeman a Roma ha avuto problemi seri con Pjanic e De Rossi, che erano due centrocampisti già fatti e compiuti. Ha avuto meno problemi invece a Lecce con giocatori in una piazza sicuramente meno enfatica, meno problematica come Lecce, dove c'erano giocatori tutti da plasmare: Božinov, Vucinic, lo stesso Giacomazzi, Erminio Rullo viene lanciato da lui, tanti giocatori. Ledesma è un altro giocatore che ha avuto tantissimi problemi con lui, ma che ha reso al massimo in quella stagione dal punto di vista umano, però non si prendevano. E funziona come in tutte le relazioni umane, in qualsiasi ufficio lavorativo: c'è con chi ti prendi e chi meno. Ledesma non si prendeva, però faceva in campo quello che doveva fare. E un altro dato che veramente ci ha sconvolto è che, in un periodo in cui non esisteva ancora la figura del match analyst, in cui non era tanto sdoganata, lui si presentava il lunedì o il martedì, nelle giornate insomma successive alla partita, con dei dati, dei passaggi fatti, dei passaggi utili, dei dribbling, dei contrasti, ed era una cosa sconcertante per i giocatori, perché spesso vincevano 3-4-0, 4-1, 2-0, erano prestazioni importanti, e lui veniva lì a sbugiardarli completamente, perché faceva le analisi individuali, ai raggi X. Quindi una storia incredibile, ragazzi.
Sulla giostra di Zdenek, Battaglia Edizione, ricordiamo anche, in collaborazione con Calcio Totale, questa pagina Instagram, questo sito che vi invito a fruire. Mario, grazie mille.
Ciao, grazie Mario, a voi. Grazie. Io avrò il piacere, vorrei avere il piacere insomma di inviarvi la mia copia. Dai. Perché credo sia giusto, e insomma farvi recapitare una mia copia omaggio e sia giusto e doveroso.
Dai, grazie Mario, grazie mille davvero, grazie, alla
prossima. Un bellissimo pensiero, grazie Mario.